Maracanã.
Bene, bene, Maracanã, eccola qua, come sempre, in studio Marco Piccari. Oggi c'è uno studio pieno, perché c'è Andrea Piervincenzi, di nuovo, il nostro
buon pomeriggio ancora
che sta preparando
tutti
un po' di
ospiti.
Appunti. Poi Marco Biasucci,
buon pomeriggio ancora anche
che ci sta qui con noi. E poi c'è Massimo Brambati, subito in collegamento con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Andrea, ciao a tutti.
Ciao Massimo, ben trovato. E c'è anche Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Senti Alessio.
Ciao Alessio.
Posso fare una cosa? Non so se adesso tu mi bacchetti, però io lo voglio fare. Posso Alessio? Dai, posso fare un in bocca al lupo al tuo ragazzo? Insomma, da papà sarai contentissimo, no? Lo vuoi dire tu o se lo puoi dire? Si può dire?
Sì, no, sono contento perché, vabbè, nel senso che gioca in una squadra qua a Crema che fa la Serie C, è stato convocato con la nazionale giovanile under 17 e niente, è una bella soddisfazione, anche se lui sa che ha un papà che gli tiene le orecchie basse, gli fa capire tante cose, che nel calcio bisogna sempre allenarsi, impegnarsi, rispettare, saper vincere, ma saper anche perdere. Quindi insomma ha un papà che lo tiene sicuramente basso, però sicuramente è una bella, soprattutto per lui, perché comincia a assaporare, no, le sensazioni di quelle che sono provare a fare il calciatore. Poi ce ne passa ancora tanto, però sicuramente è una bella soddisfazione personale per lui e per me fa piacere.
Bene, gli facciamo tutti quanti un in bocca al lupo, va bene Massimo, pure tu, ci uniamo tutti.
Complimenti, dai. È una bella, bellissima soddisfazione.
Sì, dai, ci tenevo insomma a fare un in bocca al lupo di squadra, la squadra.
Ma io mi ricordo, scusa, a proposito di papà, io non ho più il papà da un po' di anni, però è stato colui il quale mi ha spinto, diciamo così, ad affrontare questa avventura, e lo ricordo in questo Torino-Milan,
sì,
dove io ho debuttato in Serie A e lui era venuto allo stadio comunale. Io sono arrivato in tram allo stadio perché loro mi hanno chiamato la domenica mattina per andare ad aggregarmi alla prima squadra, perché loro erano in ritiro ad Asti, io ero nel pensionato del Torino dei giovani e facevo parte della primavera. Io sono andato praticamente, mi hanno chiamato la domenica mattina, peraltro non stavo neanche rispondendo al telefono, c'era il telefono a gettoni dentro il pensionato. Poi ho preso, sono andato al Philadelphia, sa benissimo Alessio dove si trova, a prendere le scarpe nel sacchetto di plastica, e sono andato allo stadio insieme a tutti i tifosi. Poi sono entrato dal portone, sono entrato nello spogliatoio e Radice mi ha fatto esordire in Serie A e mio padre era fuori che mi aspettava, e me lo ricordo che si è messo a piangere dalla gioia. E secondo me Alessio in questo momento sta cominciando, secondo me, a provare delle bellissime sensazioni, credo. E ti faccio i complimenti, Alessio.
Dai, bello.
No, tra l'altro, Marco,
dai, mi piacciono questi racconti. Alessio, tu magari non ce l'hai mai raccontato.
Purtroppo ho perso papà due anni fa, però mi ricordo ancora mio papà, e poi penso che anche il papà di Massimo era una generazione diversa, no, rispetto ai papà di oggi, erano degli orsi in senso buono e quindi mai un complimento, meno a me mi massacrava sempre, mi sembravo che avevo giocato bene, eppure non avevo giocato bene. Però mi ricordo l'esordio in Serie A, mi ricordo che dopo la partita, tra l'altro, è stato un esordio fantastico perché avevo fatto una grande partita a 17 anni. E quindi mi immagino la sua oggi che sono papà, mi immagino la sua trepidazione nei giorni precedenti alla partita. Ogni tanto diceva: ma sei emozionato? Io dico: no papà, sono tranquillo. Al prepartita mi immagino, poi all'esordio a quell'età lì. E mi ricordo nel dopo partita, quando sono uscito, che mi ha dato un abbraccio che me lo ricordo ancora oggi, quindi è una bella soddisfazione. Però mio figlio ce n'è ancora di polenta da mangiare, perché noi parliamo di esordio in Serie A, lui è ancora un allenamento, uno stesi con la nazionale, ma è ancora presto. Però io penso che i papà possono essere la famiglia, possono essere una cosa tanto importante per un ragazzo, ma anche controproducente, cioè deve può essere una cosa molto positiva, un aiuto fondamentale, posso dire, ma anche in un senso negativo. Quindi per i genitori
ci vuole equilibrio, no Alessio? Ci vuole sempre equilibrio. Sì, non è facile, ci vuole però sempre equilibrio, soprattutto ecco, visto che parliamo di calcio, noi spesso, devo dire, frequentando magari anche i campi minori eccetera, spesso i genitori sono protagonisti di qualche, diciamo così, uscita poco felice, quindi bisogna, ecco, lasciarli anche divertire, poi se sono rose fioriranno, insomma, alla fine penso che sia pure questo, no, la cosa da seguire. Andrea,
no, di Alessio una cosa? Io ho notato in questi mesi che è qui in radio che lui apprezza molto i giocatori che arrivano con la fatica, col lavoro, il sapersi migliorare tutti i giorni, e magari gli piacciono un pelo meno quello che è dotato di un talento incredibile, che magari dove quasi tutto è dovuto, dici tanto io sono bravo, che problema c'è. Quindi se poi è riuscito, riesce a trasmettere tutti i giorni questa cosa al figlio, è un bel vantaggio, perché mettere da parte il talento, quello che ti dà mamma e papà, che ti dà il Padre Eterno, e andare al campo con la voglia di migliorarti, poi fa la differenza magari per un giocatore normale, bravo, tra arrivare nei professionisti e fermarti.
Come ha fatto in chiesa.
Sì. Siamo riusciti, cioè, è con noi, grazie anche a Massimo, perché artefice è sempre Massimo. Cristian Stellini, ciao Cristian, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Cristian. Senti, stiamo raccontando un po', abbiamo preso un po' facendo i complimenti al figlio di Alessio Tacchinardi per questa, diciamo, avventura, però stiamo un po' ricordando gli esordi, quello, entrambi, sia Massimo che Alessio Tacchinardi, hanno ricordato un po' la presenza dei loro padri, no, durante l'esordio. Poi ci vuoi raccontare anche il tuo, dai, così chiudiamo, facciamo questo giro bello anche un po' di aspetto sentimentale legato al calcio. Te lo ricordi?
Io mi ricordo il mio esordio in Serie A con i miei genitori, che entrambi, perché sia mio padre che mia madre mi hanno sempre seguito, penso abbiano visto fino a una certa età tutte le mie partite in casa, in trasferta, quindi viaggiavano tantissimo. E fare l'esordio per me è stato molto emozionante, il mio esordio a San Siro, perché c'era presente tutta la mia famiglia, e io avendo fatto un po' una scalata dalla C2, io ho giocato tutte le categorie tranne la C2 girone C, per il resto le ho fatte tutte, e arrivare in Serie A era un po' il raggiungimento di un sogno, questo per me e per i miei genitori, quindi è stato un po' questo tipo di soddisfazione.
Ma ti ricordi quello che ti ha detto al momento dell'esordio?
Ma mio padre ha sempre parlato poco, seguito. Ma non ha mai parlato molto, anzi mi faceva un sacco di domande per sapere cosa mi diceva l'allenatore, cos'era successo, perché magari avevamo avuto una brutta prestazione. Era lui a chiedere a me, non è che mi dava tanti, mi dava più consigli di comportamento, ecco. In base alle mie risposte lui mi diceva, mi dava i consigli su come comportarmi.
Bene, dai, mi è piaciuto questo giro, dai, perché poi ogni tanto andare un po' fuori sempre dalle solite cose e anche scoprire questi momenti così. Alessio, tu però non ci hai raccontato il tuo desordio, hai fatto un po', hai fatto lo slalom, hai raccontato quello di
Tivolino.
No,
ho raccontato, prima ho detto che ho fatto l'esordio a 17 anni in un Atalanta Ancona, è stata un'emozione forte.
Ma anche io lì non ti ha detto niente tuo padre?
No, finita la partita non parlavano molto, ma con un abbraccio talmente forte ti facevano capire che era una bella soddisfazione.
Sì, è vero. Che poi vedi questa cosa che ho sottolineato dei papà un po' orso, è tipico della delle generazioni un po' nostre, no? Cioè ti parlo degli anni...
Guarda la serie, il film su Baggio è quello, il film su Baggio su Netflix. Praticamente tu vedi che il padre è un uomo durissimo,
sì.
Freddo, però poi gli sta sempre vicino e ripercorre il film tutta la carriera, gli infortuni che ha avuto Roberto Baggio. Era così.
Bene, bene, dai. Allora, intanto 331-8200-213 per i vostri messaggi. Lo ripeto piano: 331-8200-213. Allora, intanto ci sono dei messaggi. Dice: un messaggio per tutti: tenetevi sempre stretto il vostro papà, anche se un po' rompiscatoli, perché poi vi mancheranno tanto. Infatti, è vero, è proprio perché, insomma, poi come testimonianza sia di Massimo che di Alessio. Allora, naturalmente fanno i complimenti anche a tuo figlio e augurandogli un in bocca al lupo, Alessio. Sentite, andiamo un po' a dare uno sguardo a questa giornata. Partiamo da Juve-Roma, facciamo un giro su Juve-Roma, dai Alessio. Senti, di chi sarà la partita?
Allora, sicuramente è una partita molto interessante proprio a livello anche tattico, no? Dove c'è una Juve che comunque ha ritrovato un grande spirito, una grande compattezza, e quindi insomma, indipendentemente dal nazionale, giocherà una partita, secondo me, copia e incolla a uno Juve-Chelsea, no? Perché la Roma è una squadra che Mourinho
ti aspetta una partita così, quindi Juve molto dietro, lascia la palla alla Roma?
Sì, perché tutte le partite che ho visto da Roma, praticamente tutte queste del campionato, ho visto una squadra che gioca un calcio offensivo bello, molto interessante, ma con tanti giocatori, no, che attaccano la porta, e un equilibrio che non riesce ancora a trovare. Quindi insomma, tutte le partite che ha fatto ha preso tante volte delle imbarcate dietro, no? Non solo col Verona, mi ricordo anche quella col Sassuolo che poi ha vinto alla fine. Però insomma, la mia sensazione sia quella che Mourinho andrà a fare la partita, proverà a vincerla come sta facendo, un calcio diverso rispetto al calcio che faceva con l'Inter, un calcio più aperto in fuori, più offensivo, quindi un Mourinho diverso. E penso che Allegri la prepari con ripartenze, con giocatori davanti come Chiesa, che possono in campo aperto farti male. Quindi un po' la fotografia è quella lì che mi sembra oggi di vedere uno Juve-Roma.
Quindi una Roma a petto in fuori, da Chinardi dice. Allora, Brambati.
Sì, sì, sono d'accordo. Tra le altre cose non so però onestamente quali saranno poi gli 11 che schiereranno entrambi, visto che io non ho capito ancora se Dybala ha recuperato.
Al momento Dybala, Massimo, ti posso dire che viene dato fuori, cioè dovrebbe partire dalla panchina, in base a quello, ecco, che stiamo leggendo.
Però già in panchina può essere anche che a un certo punto potrebbe diventare un'arma importante dalla panchina. Certo che secondo me la Roma, per come ha espresso il calcio che ha espresso fino adesso, ha ragione Alessio, è una Roma che sicuramente verrà a cercare di fare la partita, come secondo me ha sempre cercato di fare in tutto questo primo scorcio di campionato, poi magari a volte con risultati meno brillanti, altre invece è riuscita a vincere, altre ha vinto e ha rischiato addirittura di perdere. Io ricordo benissimo la partita col Sassuolo, dove a un certo punto sull'1-1 poteva finire 2-1 per il Sassuolo o 2-1 per la Roma o addirittura 1-1 o addirittura 2-2. Quindi è una squadra che se la gioca sempre, e credo che questo spirito sia uno spirito che Mourinho sta cercando di far entrare all'interno di quella che è la mentalità dei giocatori. A proposito di spirito, proprio ieri mentre guardavo il tennis insieme a Christian, peraltro scusate, ma io ce l'ho proprio di fianco, io Cristian, mentre parlo quindi mi sposto un attimo perché sennò si rimbomba.
Infatti io prima sentivo l'eco, ho detto ma dove allora, sta Stellini? Sei proprio il peggio, non c'è niente da fare.
No, e proprio ieri mentre guardavamo questa partita di tennis io ho detto: ma mi dici una cosa, Cristian, secondo te che cos'è che ha il Milan, scusa se sposto un attimo l'attenzione, visto che ho parlato di spirito, che cos'ha il Milan secondo te che le altre squadre non hanno o non hanno così in modo completo? E lui mi ha risposto: il Milan ha uno spirito che è unico in questo campionato, mi ha detto. Quindi poi io mi sono fatto spiegare, se volete ve lo faccio.
Adesso ce lo spiega, allora scusa, mi incuriosisce.
Esatto.
Quindi
perché dice che praticamente è una cosa unica, questa cosa che ha diciamo creato Pioli, che ha creato l'ambiente, che ha creato, vedi che io non ce l'ho col Milan.
Ti vuoi riscattare, no, ti vuoi ti posso,
no, mi vuole riscattare.
Aspetta, io, fammi un po' sentire Stellini, fammi sentire lui che tu lo adesso Cristian
si è spostato, è andato dall'altra parte della casa,
che banda che siamo. Cristian, vai.
Mi sono spostato perché sennò lui mi condiziona.
Sì, non ti far condizionare, non ti far condizionare, dai, dimmi. Dai.
No, beh, per quanto riguarda Juve-Roma è sicuramente una partita interessante, perché sono due squadre che devono ancora trovare un reale equilibrio. La Juve c'è riuscita nelle ultime gare e certamente affronta, diciamo, una stuzzicante Roma, anche la Roma è una squadra che vuole giocare a calcio, vuole impostare le partite giocando, proponendo gioco offensivo, e la Juve probabilmente non vede l'ora che accada questo, per cui sarà interessante vedere quanto la Roma sia stata capace, e purtroppo con le nazionali e la sosta della nazionale di mezzo non è così semplice lavorare per gli allenatori, per cui bisogna capire come imposteranno gli allenatori questa partita e cosa Mourinho riuscirà a dare alla Roma per trovare quell'equilibrio che ancora non è sembrato infallibile fino ad oggi.
Sì, lo spirito poi?
Per quanto riguarda lo spirito, per il Milan, da quando c'è stata la sosta per il lockdown del marzo 2020, da quando è uscito da quel lockdown, il Milan è una squadra che, al di là delle assenze, degli infortuni, che sono sempre stati tanti, ha avuto anche assenze molto importanti, non ha mai smesso di fare risultati. Ha fatto giocare dei giovani interessanti, sì, ma ancora magari acerbi. Ma all'interno della squadra e del gruppo che Pioli ha creato, io vedo sempre tutti che giocano con un grande coraggio. È come se fossero sempre sostenuti, qualsiasi cosa accada all'interno della partita, dal gruppo stesso, e quindi hanno veramente un coraggio, uno spirito che è sorprendente, perché non è così semplice.
Ha lavorato più sulla testa, tu dici? Ha fatto un grande lavoro sulla testa dei ragazzi?
Secondo me loro hanno creato un blocco molto forte attorno alla squadra, cioè Maldini, Pioli e alcuni giocatori più anziani, e questo ha dato grande fiducia a tutti i giovani che il Milan ha fatto giocare. In più stanno anche raddrizzando, dal punto di vista caratteriale, giocatori molto difficili come Leao, come Rebic.
Vero.
Che sono degli ottimi talenti, ma che in passato hanno sempre avuto qualche problema di continuità, di esuberanza, e hanno sempre avuto, e loro riescono a incanalarli e a fargli seguire il filo di questo gruppo.
Qual è il giovane più interessante, Cristian? Che tu prima hai parlato dei giovani, quello che secondo te veramente...
Del Milan, secondo me Tomori è un giocatore che sta dimostrando di essere veramente un giocatore di altissimo livello, e la crescita di Salemakers e di Brahim Diaz è evidente, e quando tu hai dei giocatori giovani che crescono con questa costanza, sicuramente vuol dire che stai facendo un grande lavoro sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, perché la crescita grande del Milan è anche nelle grandi difficoltà che riesce sempre a tirare fuori prestazioni di grande carisma. Mi sembra quasi di vedere squadre di altri tempi, squadre di 15 anni fa. Alessio magari si ricorda, Massimo si ricorda. Cioè, vedi, quando gioca al Milan, vedi delle squadre che si vedevano 15-20 anni fa, per lo spirito che hanno.
Tutti per uno per tutti, cioè da proprio esatto, questa sensazione, capito?
Quando si aiutano, Marco, si aiutano, c'è sempre la corsa in più da parte del compagno.
Esatto.
E poi Cristian ha sottolineato l'esplosione, cioè Leao 99, io direi che era discontinuo, ma anche nella stessa partita, Cristian. Cioè, faceva delle giocate incredibili. Una ve l'ha fatta al derby in fascia,
proprio poi in Fieri, insomma. Cioè, tu venivi l'ora di dire
questa
cosa.
Mi ricordo il contromovimento su D'Ambrosio. Vabbè, su D'Ambrosio, sì. Però poi spariva 20 minuti. Invece ha trovato continuità, è diventato uomo. E Cristian ha fatto la fotografia al Milan. Perfetta.
Ma posso chiederti una cosa, Cristian?
Scusa, sostenuta, sembra quasi che non va mai giù.
Scusa,
perché c'è un
approfitto della presenza sia di tutte e tre, Cristian, Massimo Brambati e Alessio Tacchinardi. Allora, Cristian ha sottolineato il lavoro che è stato fatto proprio a livello mentale, quindi dallo staff, immagino. Ecco, giocatori come Ibra, quanto aiutano? Cioè, sono fondamentali, perché poi dopo Ibra non è che ha giocato molto, se andiamo a vedere, anzi è stato spesso fermo, e comunque il Milan, nonostante l'assenza, ha continuato a fare risultati e gioco. Chiedo quanto un giocatore di quel calibro, perché di grande spessore c'è lui, correggetemi se sbaglio, insomma c'è lui nel gruppo.
No,
di...
infatti secondo me quello che ha portato Ibra, che magari in altre esperienze Ibra non aveva portato, Ibrahimovic non aveva portato, è che oggi lui ha pacatamente accettato anche questa condizione di essere un po' l'anziano del gruppo, il giocatore che non deve solo giocare, fare i gol, fare gli assist e essere protagonista, ma probabilmente si sente protagonista anche nell'aiutare i ragazzi più giovani, cosa che magari in passato non è stata così evidente, proprio per il suo carattere, per la sua, il suo carisma, la sua esuberanza e magari anche quel pizzico di egoismo che tutti i giocatori hanno. Oggi, secondo me, Ibra è diventato più altruista, uomo squadra.
Più uomo squadra,
è più umile in campo.
Aiuta.
Tacchinardi?
Io posso aggiungere su Ibra, che ci ho giocato insieme, quindi mentre allora era... Io oggi è un noi, cioè oggi il gruppo Milan non pensa al se stesso, ma pensa a condividere tutti insieme, no? La sensazione mia che Maldini, Pioli e poi comunque gli mancava il giocatore, no? Che
da collante, tu dici, tra loro e il gruppo, no?
E sono andati a prendere Ibrahimovic, cioè il collante era quel giocatore carismatico, quel giocatore non che comanda, ma che noi che abbiamo giocato c'è il leader, no? Nella squadra dove tu ti medesimi in lui. Dov'è il discorso? Ci fosse magari un altro Ibrahimovic, sarebbe magari complicato. Invece secondo me Maldini ha preso proprio il profilo giusto al momento giusto per far crescere questa squadra di personalità, perché è vero che dopo l'allenatore ti può dar tutto, la società ti può dare coraggio, ti può dar tutto, però poi ci vuole anche in campo il giocatore che trascini, no? E perché poi in campo dopo vai te, e quindi lui era il collante perfetto per quella squadra che poi è cresciuta, è maturata e adesso può fare anche meno di Ibrahimovic, ma Ibrahimovic però c'è sempre anche se non sta giocando, quindi per la presenza costante per tanti giocatori è fondamentale, quindi è stato fatto veramente un pacchetto completo di altissimo livello
che non è costato poco, però no, vabbè, una battuta me la lasciate fare.
Certo, perché milioni, noi aspettavamo la zanzara milioni. Doveva arrivare, scusate, insomma, no?
7 milioni a un quarantenne che praticamente a oggi ha fatto una partita e l'anno scorso non so quante ne ha fatte, ma molto meno rispetto, non a quello che guadagna, rispetto a quello che uno si aspetta che possa fare, logicamente è un quarantenne. Però sono stati dati 7 milioni. Io adesso mi metto, scusate, per un attimo nei panni, per esempio, di Chessy, che dice: ma io guadagno questi soldi, ne chiedo altri, come a Ibrahimovic glieli danno, che ha 40 anni, io che ne ho 23 e dovrei essere il punto fermo del centrocampo del futuro, il futuro centrocampo del Milan, e non me li danno, fanno fatica a darmi quelli che voglio. Ma l'ho buttata lì.
Tu dici che
Massimo, comunque io e Cristian avevamo fatto di un calcio romantico, ce l'hai ammazzato.
Mamma mia, arriva lui, arriva lui, ci mette sempre.
Cioè, ammazzato,
no, ma è bello che Stellini aveva costruito tutta questa cosa, il carattere, il gruppo, sì, l'importanza
di
Tacchinardi vedi, Tacchinardi non più io ma loro, arriva lui, vabbè, ho capito, 7 milioni però però dai, dobbiamo, però non ha bastato l'equilibrio, dai, di questa cosa,
ma
Massimo,
l'equilibrio.
Tu dici no,
dobbiamo chiederlo. No, dobbiamo chiederlo ai giocatori. Se è guastato l'equilibrio, io non lo so, ma è logico che
tu dici che sì, è andato a chiedere più soldi per questo motivo.
No, io non ho detto questo.
No, io te lo chiedo comunque, a te, faccio io adesso la zanzara fastidiosa. Tu dici che sì, è fatto tutto, perché dici, ma come, date 7 a me me ne dai di
sì,
meno.
Perché sì, perché secondo te Donnarumma non ha fatto anche lui. Poi scusatemi. Donnarumma chi ha come procuratore?
Mino.
Okay. E Ibrahimovic chi ha come procuratore?
Don Mino.
Vabbè, Mino la seconda.
Okay. Fate voi il resto. Dai.
Ah, quindi tu dici
fate
che...
voi il resto.
Vabbè.
Beh, insomma, ma, scusate. Cioè, se Ibrahimovic, come giustamente dice Cristian,
fa parte di questo gruppo, di questo spirito, Pioli, Maldini, Ibrahimovic e Donnarumma, che ha lo stesso procuratore di Ibrahimovic. Ibrahimovic non cerca di portare a casa, tra virgolette, il rinnovo di Donnarumma. Come mai invece Donnarumma se ne va? Chiedo, tutto sto gruppo dov'è?
Ah, quindi tu dici, vedi, vabbè, oh, che c'è?
Lascia sul sogno,
lascia sul sogno. C'è niente da fare. Grande. Sellini, Tacchinardi, fatevene una ragione, insomma. Che vi devo dire?
Non è più il cazzo di una volta.
Non c'è niente da fare. Non c'è. Ma senti, una curiosità, che stiamo andando in pausa. Stellini, a quanti metri sei distante da Brambati?
Una ventina. Un'area di rigore,
va bene. Rimani ancora isolato, perché non vorrei che ti influenzassi su altre cose. Rimani isolato. Dai, ci fermiamo un attimo, un piccolissimo break e torniamo per altri argomenti. Ci sono anche le domande degli ascoltatori. Dai, torniamo subito.